Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti a Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare i principali risultati e le notizie più importanti di questo meraviglioso sport. Questa è la settimana, insomma, che è successiva all'ultima classica monumento della stagione che vede le ultime classiche di livello prima di arrivare alla pausa invernale, l'ultima settimana di verdetti sostanzialmente per quanto riguarda i risultati finali. C'è chi è riuscito in parte, insomma, a salvare la stagione e chi invece l'ha conclusa da dominatore assoluto, come era stato d'altronde praticamente per tutti i mesi dell'anno. E direi che la copertina di questa puntata, di questa settimana, ma anche di questa stagione, se la prende Tadej Pogačar, che ha conquistato anche il Giro di Lombardia. Lo ha fatto attaccando a 35 km dall'arrivo sostanzialmente e battendo poi allo sprint Fausto Masnada, che lo aveva raggiunto in discesa, ma non è riuscito a fare nulla, insomma, contro lo spunto in volata del corridore sloveno. Direi di ascoltare subito le parole di Tadej Pogačar ai nostri microfoni appena dopo l'arrivo del Giro di Lombardia quest'anno, che è la seconda classica monumento che Pogačar mette in bacheca dopo la Liegi, sempre di quest'anno. Sentiamo Pogačar.
Yeah, the race was pretty hard all day, and I knew that it's the best chance to attack on the hardest climb of the day, on the final long climb. And yeah, I tried. I saw nobody followed me. I give it all. I give my best, and amazing, amazing day. When I heard that Masnada is chasing me, I knew that it's going to be hard to keep solo in the front, because I think he knows these roads pretty well. He's super good descender, and I'm first time here, so I knew that sooner or later he's gonna catch me. But that was good for me, until I didn't know he's not going to work with me. But the advantage was big enough. In the group behind was no cooperation, so it was really good. After Tokyo, yeah, it was pretty relaxing time. But it was hard to come back in the top shape as I was in the spring. So yeah, I was one day good, one day bad. But a lot of racing days gave me motivation and good legs for today. And I'm super happy that I had a good day today and not bad. I don't think about the history, but I'm really happy that I finished the season like that, and I won one of the biggest races, one day races in the world.
La gara è stata dura tutto il giorno e sapevo che l'occasione migliore era attaccare sulla salita più dura di giornata, così ci ho provato. Ho visto che nessuno mi ha seguito e quindi ho dato tutto ed è stata una giornata fantastica. Quando ho sentito che c'era Masnada all'inseguimento e sapevo che sarebbe stato difficile restare da solo davanti, lui conosce queste strade molto bene ed è un ottimo discesista, mentre per me è la prima volta che sono qui, quindi sapevo che prima o poi mi avrebbe ripreso. Per me però era una cosa buona perché, beh, non sapevo che non avrebbe collaborato con me, ma il vantaggio era già abbastanza buono e nel gruppo dietro non collaboravano, quindi è andata molto bene. Dopo Tokyo mi sono riposato, ma è stata dura tornare al massimo della forma come sono stato, insomma, nello sprint finale. Un giorno stavo bene, un altro male, ma tanti giorni di corsa mi hanno dato motivazione e buone gambe per il Lombardia e sono davvero contento. Se ho realizzato che sto facendo la storia, ma io non penso alla storia, sono contento di aver finito la stagione così, vincendo una delle corse più importanti al mondo. Allora, innanzitutto saluto Leonardo Brindelfino, il nostro direttore di Spazio Ciclismo, nostro ospite anche in questa puntata. Buonasera Leonardo. Due cose su Pogačar. La prima, un'altra vittoria da grande campione, perché è partito da lontano, perché si è preso forse anche un mezzo rischio nel partire così tanto da lontano. È vero che era l'ultima salita così dura, però pensare di andare via da solo con i corridori che aveva alle spalle poteva essere sicuramente un azzardo, che alla fine però abbiamo visto ha pagato benissimo. E statisticamente, insomma, i numeri dicono che soltanto due corridori prima di Pogačar erano stati in grado di vincere un Grand Tour e più di una Monumento nella stessa stagione. Lui quest'anno ha vinto il Tour de France, prima, oltre a vincere Liegi e Lombardia. Questi due corridori erano Fausto Coppi ed Eddy Merckx. Direi che sono nomi importanti, Direi che a questo punto possiamo avere enormi aspettative su Pogacar, oppure ogni anno arriva un nome nuovo che proviamo a paragonare ai grandissimi del ciclismo.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. È chiaro che questa tendenza c'è, ovvero di ogni volta che arriva un nome nuovo, l'abbiamo fatto con Bernal, l'abbiamo fatto con Pogacar, l'abbiamo fatto prima di loro con tanti e tanti e tanti e sicuramente si rifarà ancora. Però dall'altro lato è anche vero che insomma, in realtà anche Bernal secondo me è stato molto sfortunato in realtà perché se lui non avesse vissuto quel 2020 difficile, adesso in realtà stiamo parlando di un corridore che probabilmente aveva già tre grandi giri ad un'età molto giovane. Vero, non è un corridore che nelle classiche è ancora riuscito a lasciare veramente il segno come invece ha fatto Pogacar. Però già Bernal secondo me è un discorso, è un altissimo livello. Restando invece più sull'attualità e meno sulle elucubrazioni, è chiaro, Pogacar ha già quest'età, insomma lo dicono un po' tutti, ha già vinto cose che gli altri grandissimi alla sua età non avevano vinto. Certo, Coppi aveva già vinto un giro, certo Coppi nel mezzo della sua carriera ha avuto la seconda guerra mondiale, quindi e comunque insomma, parliamo di epoche non paragonabili, però è chiaro che i nomi che hai fatto tu non sono così un caso, insomma, che comunque nessuno era riuscito a fare quello che ha fatto lui negli ultimi, quanti sono ormai, praticamente 50 anni ormai da Merckx, per esempio, Coppi si risale ancora più indietro, dall'altro lato bisogna però dire che Merckx vincere un grande giro, e anzi almeno un grande giro e almeno due classiche l'ha fatto credo 3 o 4 volte in carriera, 3 o 4 anni, quindi insomma non è neanche completamente la stessa cosa, però sì, Pogacar sta dimostrando un livello importantissimo e qualcosa che sicuramente andrà oltre la sua epoca, quello mi sembra abbastanza chiaro.
Sì, decisamente sì, è quello che ci aspettiamo tutti. Vediamo ovviamente poi che cosa riuscirà a fare in futuro il classe 98, e sottolineo questa data, insomma, 23 anni compiuti non da moltissimo e già un palmarès con due Tour de France e due monumento solo per citare queste corse, Pogacar che ha fatto una stagione straordinaria perché ha iniziato a vincere a febbraio con l'UAE Tour e lo ha fatto poco dopo anche alla Tirreno Adriatico, quindi insomma una costanza di prestazione veramente, veramente impressionante. Scorrendo l'ordine d'arrivo, appunto, abbiamo detto che Pogacar ha battuto in volata Fausto Masnada, sul podio anche Adam Yates, che però è arrivato a 51 secondi ed è stato il migliore nello sprint dei battuti, insomma, terzo posto per il britannico dell'Ineos Grenadier. Ma al di là del fatto che questo Fausto Masnada a questo punto può iniziare a pensare di mettersi in proprio, forse in determinate situazioni, in determinate corse, perché insomma. Quello che ha fatto in questo Lombardia, il modo in cui è andato a riprendere Pogacar, il modo in cui comunque non è stato staccato poi dallo sloveno sullo strappo di Colle Aperto, quindi nella parte verso Bergamo Alta, è da corridore importante, è da corridore che può lottare sicuramente per la vittoria a questo punto anche di un monumento e sicuramente di classiche anche importanti, perché dopo sulla discesa di Passo di Garda ha dato più di mezzo minuto a tutti gli altri inseguitori. È vero che era le strade di casa per lui che è bergamasco, però insomma lì servono non solo tante capacità di conduzione a bicicletta, ma anche una lucidità che dopo tutti quei chilometri soltanto corridori con un certo motore possono avere.
Sì, è chiaro che insomma, Masnada ha dimostrato di poter fare qualcosa di più in prima persona, quello assolutamente. Dall'altro lato la Dekeuning che è un po' è per le classiche un po' quello che poi qualche anno fa dicevamo insomma, della Ineos o della Sky per i grandi giri, ovvero una squadra in cui sono in molti a poter fare il capitano, però dall'altro lato è anche vero che non sempre è così facile fare il capitano quando tremai da una squadra del genere, perché è chiaro che c'è anche un equilibrio. Masnada è stato fortissimo, questo non ci sono minimamente dubbi e probabilmente era non il più forte perché sa Pogacar, però è chiaro che era un corridore che oggi che domenica se la poteva giocare veramente con i migliori in assoluto. Io credo però che magari in circostanze generali sia un corridore a cui fa comodo comunque avere una squadra intorno di quel livello che gli permette di giocarsela. Dall'altro lato, ha anche lavorato più di quanto abbiano lavorato altri, quindi magari correndo in maniera diversa avrebbe avuto anche più energie nel finale, questo non lo possiamo sapere. Credo però che sta molto bene dove sta, cioè sta bene dove sta e comunque un corridore che merita di essere a questo punto, tra virgolette, il secondo coltello, come si dice, ovvero comunque sai, sì, Alaphilippe è il primo, però è lui merita di essere dov'è, cioè ovvero in alcune circostanze anche davanti ad Almeida e evidentemente anche davanti ad Evenepoel, perché poi insomma pensiamo che lui era partito come il quarto uomo, in realtà poi è diventato il primo a strada facendo. Secondo me quella è la sua giustissima dimensione di un corridore che può togliersi però delle soddisfazioni crescenti, perché questo secondo posto dimostra che è un corridore che in realtà può anche vincere le grandissime corse con i giusti equilibri, con le giuste circostanze, però le può vincere. Sì, come hai detto tu, conosceva la strada, però non c'è solo quello. Certo, l'ha favorito in discesa, però la prestazione è stata maiuscola anche in salita, dove sì, è vero, la conoscenza fa tanto, però ci vogliono le gambe, non basta certo la conoscenza, altrimenti qua sai quanti sarebbero bravissimi sull'Alpe d'Huez e staccherebbero tutti.
Questo è certo. Parlando sempre di The Koenig Quickstep, però in effetti ha fatto un po' discutere la strategia della formazione belga, perché sul passo di Ganda, al di là di Pogacar che ha fatto vedere insomma di avere una condizione e una forza in salita che gli avversari oggettivamente non avevano insomma nella classica lombarda, però sembrava sicuramente uno dei più brillanti nel gruppo degli inseguitori. Poi ovviamente con il fatto che Masnada è riuscita ad andare via in discesa, il campione del mondo non ha avuto la possibilità, probabilmente, anzi sicuramente, di giocarsi in maniera totale, insomma, le sue carte tra gli inseguitori, perché a quel punto non poteva collaborare nell'inseguimento, non poteva attaccare con il rischio di portarsi dietro qualcuno ed è rimasto un po' imbottigliato, diciamo, in questa situazione tattica. Il francese ha concluso poi in sesta posizione, Masnada ha perso lo sprint con Pogacar e senza nulla togliere alle qualità di Masnada, il pronostico, insomma, in uno sprint a due. E credo in questo momento della carriera dei due corridori, sempre a favore de dello sloveno. Ecco, la strategia del Koenig Quickstep ha fatto un po' discutere. Hanno fatto parlare le immagini dei due protagonisti, appunto Masnada e Alaphilippe, che parlavano do dopo l'arrivo di Bergamo. Andiamo a sentire che cosa ha detto però Giuliano Alaphilippe ai nostri microfoni, proprio al termine del Lombardia.
Ça s'est plutôt bien passé, voilà, on était toujours bien représentés à l'avant jusque dans le final et on a senti que vraiment la course était de plus en plus dure. Donc on a durci mais après c'était un peu sauf qui peut quoi. On s'est retrouvé devant avec Joao et Fausto et toute l'équipe a fait un super boulot. Et voilà, Fausto s'est retrouvé devant mais il a fait beaucoup de travail avant donc on savait pas trop ce que ça allait donner. Finalement on a décidé de jouer sa carte à fond et. Et puis voilà, deuxième, derrière Pogacar, c'est quand même pas mal. Moi je suis content, j'ai vraiment apprécié cette journée, c'était vraiment une belle course. C'était chouette et très heureux d'avoir terminé la saison. Peut-être il me manquait un peu de confiance pour faire le jump, parce que dans les jambes ça allait bien et voilà, j'étais à la limite comme tous ceux qui étaient avec moi dans le groupe, on n'était plus beaucoup mais. Voilà, comme ces derniers jours ça a été un peu compliqué, je savais pas si j'étais capable de suivre. Mais ouais, Fausto l'a fait à ma place et il a été au bout donc voilà. Malheureusement on gagne pas mais c'est quand même une belle place deuxième sur un monument.
È andata piuttosto bene, siamo stati ben rappresentati davanti fino al finale. Sentivo che la corsa era sempre più dura, ho sofferto un po'. Poi ci siamo ritrovati davanti insieme a Joao Almeida e Fausto Masnada. Tutta la squadra ha fatto un grande lavoro. Fausto si è ritrovato davanti, ma aveva lavorato tanto in precedenza, quindi non sapevamo quanto avrebbe potuto dare ancora. Alla fine, però, abbiamo deciso di giocare lui come nostra carta fino in fondo e secondo dietro a Pogacar, non è male. Sono contento della strategia che abbiamo tenuto. Ho apprezzato questa giornata, è stata una bella corsa, divertente, e sono contento di aver concluso la stagione. Sull'attacco di Pogacar mi è mancato un po' di fiducia perché le gambe erano buone. Ero al limite come tutti quelli nel gruppo con me, non eravamo in molti, ma gli ultimi giorni erano stati un po' complicati e non sapevo se sarei stato in grado di arrivare fino in fondo. Fausto l'ha fatto al mio posto. Purtroppo non ha vinto, ma il secondo posto in un monumento non è male. Dunque, Leonardo, Alaphilippe di fatto ha minimizzato poi i nostri microfoni, contento per la squadra, la strategia andava bene, eccetera, eccetera. Dichiarazioni un po' di circostanza, forse, non so fino a che punto sincere o fino a che punto dettate, insomma, da quella che era la situazione. Secondo te, Alaphilippe avrebbe realmente avuto la possibilità di vincere la classica se non ci fosse stata questa situazione tattica? O gli sono mancate forse anche le gambe e la capacità di seguire Masnada in discesa, cosa che ovviamente gli avrebbe creato un vantaggio non di poco conto poi nel finale a quel punto?
Ma io sinceramente non credo che Alaphilippe l'abbia persa in discesa o comunque dopo, cioè Alaphilippe la corsa l'ha persa in salita, diciamocelo, perché sì, probabilmente lui poteva recuperarlo in volata, sarebbe stata un'altra storia e magari vinceva Alaphilippe, questo è plausibile, però io l'errore di Alaphilippe credo che sia stato non credere in quell'azione, perché in realtà secondo me le gambe ce l'aveva per poter seguire Pogacar in salita. Magari, sai, oppure magari non completamente perseguire tutto l'attacco in salita, però quantomeno sarebbe riuscito se si fosse mosso, magari, sai, muovendosi con Bardet, ad esempio, quel terzetto che erano Bardet e Nibali, adesso non mi viene in mente chi fosse il terzo che era con loro, forse non ricordo, non voglio sparare nomi a caso, però se ci fosse stato magari anche Alaphilippe in quel momento, ecco lì che quell'azioncina poteva in realtà avere qualche energia in più, perché in realtà poi è stato Masnada ad andarla a riprendere, magari scollinare non con quel distacco da Pogačar, andarla a riprendere in discesa. Quindi secondo me lì l'ha persa la corsa, l'ha persa nell'ultima salita, non l'ha persa negli incastri tattici, perché secondo me a quel punto, cioè a meno che tutti avessero tirato, ma si sapeva che non avrebbero tirato tutti, il solo Masnada probabilmente non sarebbe bastato se avesse tirato a rientrare, quindi tutto sommato la corsa l'ha persa in salita. Poi è ovvio che l'aspetto tattico, la discussione poteva anche esserci, ma secondo me se Masnada fosse rimasto nel gruppo degli inseguitori non sarebbero comunque rientrati su Pogačar.
E questo è sicuramente un pensiero condiviso da tanti, poi Masnada ha avuto, credo, anche giustamente la possibilità di giocarsi le sue carte per la corsa che ha fatto, per il modo in cui ha dimostrato, insomma, di potersela giocare. Poi in realtà in volata contro Pogačar in questo momento, con la condizione dello sloveno, sono davvero pochissimi i corridori che possono avere qualche chance. In condizioni normali forse Alaphilippe in realtà è proprio tra questi, ma insomma il francese a sua volta non è stato brillantissimo nelle fasi decisive della corsa. Un altro corridore che non è stato sufficientemente brillante, al di là del piazzamento finale, in realtà quarto posto, è vero che era il favoritissimo di questa Lombardia, però quarto posto non mi sembra il risultato del tutto da buttare, è Primož Roglič, che nelle fasi decisive della corsa è sempre stato alla rincorsa dei suoi avversari, non ha mai avuto l'energia anche solo per rispondere in prima persona agli attacchi. Ha un po' questa tendenza Roglic a mancare spesso il grande appuntamento, soprattutto quando si presenta da grande favorito.
Ma sinceramente non credo, io credo però il problema è che magari ne fa tante troppo e tutti lo esaltiamo un po' di più, mentre gli altri magari si nascondono un pochino di più o comunque si gestiscono in maniera diversa. Lui è uno di quelli secondo me che invece non sta troppo a pensare alla gestione, quindi sì, forse spende un pochino di più prima, questo forse è anche vero, spende più di quanto magari avrebbe dovuto, per così dire, però secondo me non è una questione quindi di mancare l'appuntamento, cioè di non avere le gambe nell'appuntamento, è una questione che forse viene un pochino sopravvalutato in base a quello che fa prima, perché comunque a livello psicologico io non credo che sia proprio colui che manca, perché non credo sia psicologico, perché se fosse psicologico sarebbe non un problema di gambe che gli mancano al momento di scattare, ma sarebbe magari non saper gestire la situazione, invece comunque a Lombardia non è che non ha saputo gestire la situazione, è che semplicemente non ne aveva per fare di più, anzi lui mentalmente era completamente concentrato, completamente focalizzato, semplicemente non ne aveva.
Sì, ha fatto la corsa che poteva fare, semplicemente per quelle che erano le sue energie in quel momento. Va anche detto che, insomma, il suo palmarès dimostra che non è sempre una questione di essere il favorito di portare a casa il risultato, come è successo per 3 volte, insomma, alla Vuelta. In parte, in realtà, con la Liegi del 2020 che ha vinto, sì, in quel caso forse non era favoritissimo, anche perché, insomma, nelle corse da un giorno non era arrivato con una striscia di vittorie come invece qua in Italia, dove si era presentata in Lombardia con le vittorie al Giro dell'Emilia e Milano-Torino. Tra i protagonisti di questo Lombardia direi che merita di essere messo anche Vincenzo Nibali, che ha un po' acceso la miccia degli attacchi muovendosi a circa 38 km dalla conclusione. Poi quando il gruppetto, insomma, dei migliori al traguardo si è mosso, accelerato, non è più riuscito a stare al passo, però la 13ª posizione finale, anche in questo caso, che non è quello che un fan di Nibali sogna di vedere in un Giro di Lombardia, ma una stagione che è stata non neanche fortunatissima in tanti casi, comunque ancora un buon segnale da parte di Vincenzo, soprattutto un buon segnale il fatto che abbia provato ad attaccare. E sinceramente, Leonardo, un po' mi ha sorpreso il fatto che non abbia avuto neanche un minimo di spazio dagli altri, nel senso che comunque è vero che sappiamo tutti che il corridore è Nibali, che questa corsa l'ha già vinta 2 volte e tutto quello che vogliamo, però non arrivava proprio con gli occhi di tutti addosso e con il ruolo di uno dei favoriti, quindi non mi aspettavo, insomma, che si muovessero subito anche Pogačar, insomma, sull'azione di Nibali.
No, da un lato è vero, da un lato non era così prevedibile che scattassero su di lui. Il problema è che secondo me conoscono anche l'intelligenza dei Nibali, quindi effettivamente Pogacar ha capito che quello era il momento giusto, più che altro. Io quindi non credo che sia andato tanto a riprendere Nibali di per sé, ma è andato a riprendere quell'azione perché ha capito che quello era un bel momento. Probabilmente quando ha visto che nessuno reagiva, magari allo scatto già di un Bardet, che poteva essere invece considerato forse un più intermedio, ma già un pochino più su, forse rispetto a un Nibali di partenza, visto il buon stato di forma, secondo me lì è stato Pogačar a muoversi quando ha capito che era un'azione interessante. Poi chiaramente ha rilanciato, ha capito che il momento era quello giusto, si sarà guardato intorno, ha visto le facce degli altri non proprio così brillanti come si poteva pensare, ed è andato.
Indubbiamente. Complimenti tra gli italiani anche a Lorenzo Fortunato, quindicesimo, insomma, la prima monumento per la Elocometa, un bel risultato anche per lui che questa stagione ha ottenuto risultati forse sopra le sue stesse aspettative in un certo senso con la vittoria di tappa al Giro d'Italia, la vittoria di tappa della classifica generale all'Adriatica Ioni Carrese, questo quindicesimo posto a Lombardia sicuramente lo proietta insomma in una dimensione anche differente, voglio dire, per le prossime stagioni, l'Eurocometa giustamente l'ho anche blindato per le prossime 2 stagioni. Ma la stagione delle classiche italiane non si conclude con il Giro di Lombardia, quest'oggi c'è stata la classica Brianzola Coppa Agostoni, che ancora una volta, insomma, che è tornata dopo che l'anno scorso si era corso, lo ricorderete, il Gran Trittico Lombardo, è tornata a proporre il circuito centrale di Lissola, dove ci sono state le azioni più interessanti, e poi alla fine nel gruppetto che si era sganciato proprio nell'ultimo giro sulla salita verso Lissola, sono scappati via Lucenco e Matteo Trentin, con il kazako che ha avuto la meglio sul corridore della UAE Team Emirates, il quale ha preso volata insomma, di testa, chiaramente essendo sulla carta anche un po' più veloce dello stesso Lucenco. Lucenco che era arrivato secondo 2 anni fa, proprio in questa corsa, battuto in volata da Rebuschenko in quel caso. Noi eravamo presenti alla corsa, allora prima di analizzare sentiamo Lucenco e Matteo Trentin proprio al termine della corsa.
Oggi diciamo non ho sbagliato niente come ho sbagliato 2 anni fa, finito secondo diciamo con stesso team da YM e quest'anno correvo con un test e sì, gli ultimi 10-15 km è andato con Matteo e diciamo spingeva tutta e per volata ha lasciato un po' di energie e alla fine ha vinto. Volevo ringraziarmi mia squadra perché sempre correvo con me e sempre stato coperto. E faccio ancora il giro di vento e poi prendo un'esperienza di grave e sono curioso per provare sul prato di grave. E poi l'ultima corsa di Veneto Classic, quella del 17 e poi sì, finita stagione, prendo un po' di riposo.
Sull'ultima salita ovviamente sapevo che avrebbero attaccato e dovevo riuscire a difendermi al meglio. Sono riuscito poi a rientrare alla fine della discesa sul primo gruppettino, ma non c'era grande collaborazione. E poi una serie di curve mi sono trovato con qualche metro di vantaggio, ho deciso di provare ad allungare, Lucenko mi ha preso. E poi niente, siamo arrivati in due, ma un po' mi ha sorpreso, devo dire. E un po'. Partito fortissimo, cioè è partito veramente forte, non gli ho più guadagnato praticamente nulla, quello che ha preso la partenza dello sprint poi è arrivato. No, secondo me ne aveva un po' di più lui, ho dovuto fare uno sforzo abbastanza grosso per rientrare dopo l'ultima salita, perché a un certo momento sembrava fosse rientrato, poi invece sia lui che Valverde che Hermans hanno tirato sullo strappettino dopo e poi su quello dopo ancora e ovviamente poi decidere di andare via magari in due era un po' un azzardo, ma vabbè, è andata così. Ancora mercoledì e anche domenica, quindi speriamo di aver tempo di rifarsi.
Ecco Leonardo, di Lucenco credo non ci possiamo più stupire, nel senso che queste sono le sue corse sostanzialmente, anche quando c'è da fare i favoriti per questo tipo di corse, il suo nome salta sempre fuori, come detto era arrivato secondo nell'ultima edizione dell'Agostoni che si era svolta prima di questa, quindi non possiamo essere sorpresi del fatto che abbia vinto oggi. Forse per una volata 2 Trentin partiva con i favori del pronostico e chiaramente i verdetti definitivi sulla stagione verranno fatti poi più avanti, quando finiranno anche le ultime classiche. Ma come valuti la stagione di Trentin che ha portato a casa il trofeo Matteotti, che comunque è una bella competizione importante, tornando a vincere 2 anni dopo il trofeo Matteotti 2019, che era stata la sua ultima vittoria, però forse ti è mancato quel qualcosina che vuoi per sfortuna in corse come il Fiandre, vuoi perché è proprio mancato quel pizzico di energia in più, però la vittoria importante non è arrivata e forse ci si poteva aspettare che sarebbe arrivata in una stagione come questa.
No, è chiaro, gli è mancato qualcosina, ma effettivamente più probabilmente per sfortuna, più per circostanze, perché è vero, è stato protagonista in tante corse anche interessanti, in tante corse di buon livello, comunque anche insomma il quarto posto agli europei, quindi insomma è stato presente in tanti eventi di alto livello, è stato presente anche insomma appunto in questo finale di stagione italiana, ha corso molto bene, però è vero, la sfortuna ci ha messo lo zampino al mondiale, che quindi comunque gli ha portato uno strascico che è evidente, che si è portato anche a Roubaix, quindi insomma non ha avuto in realtà tutte le occasioni che avrebbe voluto per essere al meglio. Quindi sì, è una stagione comunque che gli lascia l'amaro in bocca sicuramente, perché era un corridore che poteva giocarsi molto di più, un corridore che ormai ha 32 anni e nel pienissimo della maturità, e lo ha dimostrato, insomma negli ultimi stagioni sta facendo stagioni importanti, sta facendo stagioni continue e costanti ad alto livello. Purtroppo gli sta mancando insomma quella vittoria di peso che sì, era arrivata all'Europeo, però poi insomma il secondo posto ai mondiali e tanti altri piazzamenti insomma lasciano ancora un po' di amaro in bocca da allora, insomma. Però è chiaro che comunque resta un corridore di altissimo livello, uno dei migliori ovviamente a livello mondiale italiano per quanto riguarda un certo tipo di classiche, quindi sicuramente è un corridore che meriterebbe finalmente quel successo prestigioso che altri italiani stanno riuscendo a riportare, ma che insomma lui era uno di quelli che ci si aspetta arrivi a riportarcelo.
Condivido appieno proprio questo, insomma, resta quel pizzico di amaro in bocca proprio perché sappiamo delle qualità di Matteo Trentin. Speriamo che la prossima stagione, anche nel momento migliore, insomma, non avrà quel colpo di sfortuna che hanno un po' caratterizzato effettivamente alcuni momenti decisivi delle sue ultime sue stagioni. Sottolineo per quanto riguarda la Coppa Agostoni il bel terzo posto di Alessandro Covi, che in questo, insomma, quest'autunno sta dimostrando di valere tanto anche di essere in gran crescita, lui che è classe 98, insomma, alla sua seconda stagione da professionista con la UAE Team Emirates, sta ottenendo risultati importanti, aveva già fatto molto bene alla Coppa Bernocchi, in cui aveva concluso in seconda posizione, dietro solo Evenepoel, terza alla Coppa Agostoni oggi, si è piazzato anche al Giro di Sicilia, arrivando terzo in classifica generale, sicuramente un corridore interessante da tenere d'occhio per il futuro. Ha tanti altri italiani nella top 10 di giornata, insomma, Velasco quarto, davanti a Albanese, Sbaraglia e Rota, poi decimo Mattia Bais, insomma, è un'Italia che cerca, almeno nelle classiche di casa, di mettere in mostra anche alcuni dei talenti emergenti o comunque dei corridori che non sempre hanno lo spazio per essere capitani in prima persona. Le classiche italiane comunque non si concludono neanche con la Coppa Agostoni, ci saranno poi questa settimana le due classiche venete volute fortemente anche da Filippo Pozzato, insomma, che è entrato in organizzatori, ha voluto che si tenessero il Giro del Veneto e la Veneto Classic, la prima in programma mercoledì 13 ottobre, quindi dopodomani da Cittadella Padova, 168 km, con insomma una corsa che dovrebbe vedere protagonisti tanti corridori da classica, appunto, e poi la stagione italiana di fatto sostanzialmente si concluderà appunto con la Veneto Classic da Venezia a Bassano del Grappa, 206 km in programma, anche qui corridori da classiche, soprattutto attesi alla partenza. Dovrebbe esserci anche Davide Formolo, che ha fatto molto bene alla Trevali Varesine, conclusa in seconda posizione. Insomma, Leonardo, è un finale di stagione che potrebbe permetterci di scoprire qualche altro talentino italiano. Ti aspetti qualche nome in particolare? Covi un po' te l'ho bruciato io in realtà, ricordando i suoi ottimi risultati in queste classiche, però ci sono tanti corridori italiani che stanno cercando di mettersi in mostra ed è bello secondo me che abbiano corse come appunto il Giro del Veneto e la Veneto Classic, in cui magari corridori come Evenepoel, che abbiamo visto vincitore a Bernocchi, hanno già deciso di concludere la stagione. Lui sarà in Francia in realtà, ma ci siamo capiti. E gli italiani hanno qualche chance in più, insomma, almeno nelle corse di casa, per provare a mettersi in mostra quando non sono sempre relegate a ruoli di gregari.
Sì, è vero, Covi me l'hai bruciato perché è un corridore che assolutamente è forse il più brillante degli italiani in questo finale di stagione, a parte i grandissimi nomi, e lo era già stato lo scorso fine stagione, la scorsa, insomma, più o meno in queste stesse corse. È un corridore che sta dimostrando e sta riuscendo a ritagliarsi un posto interessante in questa UAE ricca di campioni. Lui comunque classe 98 se non erro, e sta trovando una sua dimensione, sta trovando il tipo di corse in cui può fare bene, il tipo di... ed è un corridore completo soprattutto, cioè un corridore che sa giocarsi, ha un buono sprint, è un corridore che resiste bene in salita, quindi è un corridore che ha tanti sbocchi, deve trovare appunto la sua dimensione, ma la sta trovando anche perché credo che, insomma, abbia un bel contratto con la UAE, credo fino al 2024, quindi ha conferma comunque che in squadra ci credono e puntano su di lui per una crescita che ancora ovviamente può fare, perché è vero che, insomma, altri sono più giovani di lui, ma è comunque veramente molto giovane e ha la possibilità di raccogliere grandi risultati anche in queste due corse che ho nominato, ma in generale nelle prossime stagioni. Volendo andare a cercare qualche sorpresa, ma neanche più di tanto, insomma, io credo che due italiani che potrebbero fare bene in queste ultime corse sono probabilmente Albanese e Rota, corridori che non sono certo che faranno gli ultimi impegni, ma... se ci dovessero essere entrambi in entrambe le corse, credo che possono giocarsi le proprie carte in maniera molto interessante. E sono due corridori che sono in fasi diverse della carriera, ma in realtà un percorso forse per certi versi abbastanza simili, perché insomma hanno 1,24, 1,26 anni, non è proprio la stessa età assolutamente, però sono arrivati, Rota è arrivato nel World Tour e sta facendo quel passo in più che magari forse non ci si aspettava del tutto, ma sta ottenendo risultati molto molto importanti. È arrivato quarto alla classica San Sebastian, si è fatto vedere al Tour, si è fatto vedere anche in grandissime corse, quindi è un corridore che sta facendo degli step importanti, è stato anche lui confermato fino a, credo, 2023 o 2024 anche lui, insomma, alla Intermarché, segno che, insomma, ha ampiamente convinto la sua dirigenza. Per quanto riguarda Albanese, invece, era un corridore che è arrivato con tantissime aspettative, i primi anni non sono andati poi benissimo. Lui credo che avesse già vinto da stagista la sua prima corsa, se non ricordo male, quindi ovviamente le aspettative erano alte, o non era stagista, forse aveva vinto con la maglia dell'Italia, sembra avesse vinto un Matteotti nel 2016, credo. Poi è passato a Bardiani, era arrivato con tante aspettative, forse non era riuscito a fare quello step che ci si aspettava, però quest'anno il cambio di squadra gli sta portando dei bei risultati, quindi chissà se in queste ultime corse dell'anno, se ci dovesse essere, ma comunque già quello che ha ottenuto in questo finale di stagione dimostra che può fare quello step in più.
Senza dubbio, e complimenti anche per la memoria storica, in effetti 2016 appunto la vittoria di Albanese, che correva nel trofeo Matteotti, che correva appunto in quel caso con la maglia della nazionale italiana. È tutto per questa puntata di Spazio Talk, vi ricordiamo ovviamente che potete seguire tutte le principali notizie del mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione, in cui vi racconteremo come sempre, insomma, tutte le principali notizie, le dirette delle corse principali del calendario europeo, e non mi resta che augurarvi buona serata e buon proseguimento, insomma, di settimana anche a livello ciclistico. Ringraziamento a voi per averci seguito e al nostro direttore Leonardo Brig Delfino per aver partecipato anche a questo episodio. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.